andiamo alla politica. Giulio Eccolesi è giornalista, scrittore, presidente della Federazione Umanista. Possiamo spiegare che cos'è la Federazione?
Sì, sì, dichiaro anche solennemente che non sono un giornalista. Non ho mai scritto. Tra l'altro anche io vorrei ringraziare il direttore dell'istituto e l'associazione Palombella per questo invito. La Federazione Umanista Europea è un tipico esempio della mancanza di un vocabolario condiviso che sarebbe così essenziale nella politica come nel dibattito pubblico, nel mondo globalizzato in generale, nella nostra Europa in particolare. È molto comprensibile al di sopra, diciamo, delle Alpi o comunque nei paesi di tradizione protestante. In Polonia viene considerato come qualcosa che ha a che fare con l'umanesimo inteso come fenomeno culturale prerinascimentale. Tradotto in italiano si potrebbe dire con molta approssimazione che è la federazione delle organizzazioni laiche europee. Abbiamo circa una sessantina di membri, ci sono più o meno tutte le principali organizzazioni laiche e umaniste europee. In Italia i nostri membri sono l'associazione Coscioni e l'UAR, l'Unione degli Atei e Gnostici Razionalisti. E siamo parte del cosiddetto dialogo interconvinzionale, che sarebbe una sorta di dialogo interreligioso esteso anche ai rappresentanti dei non credenti.
Così come la Commissione e il Parlamento Europeo incontrano regolarmente gli esponenti delle varie confessioni religiose e comunità, incontrano anche voi.
Sì, quando incontrano i vescovi devono incontrare anche me, diciamo così. perché è così stabilito anche nell'interpretazione che poi ne ha dato la Corte di Giustizia dall'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è l'ultima propagina del dibattito che vi fu a suo tempo sulla Costituzione Europea e sulla questione delle radici cristiane. Alla fine, come sapete, quel progetto venne bocciato, il preambolo nel Trattato di Lisbona non fu reinserito, però coloro che avevano chiesto la introduzione, la menzione nel preambolo delle radici giudaico-cristiane tornarono alla carica chiedendo che venisse istituzionalizzato il dialogo con le chiese e comunità religiose. All'epoca il presidente francese era Sarkozy, che non si alzò a difesa della laicità alla francese perché era il meno laico di tutti i politici francesi, si alzarono invece i belgi, che richiesero che sì, ok, ci sarebbe stata questa menzione, ma sullo stesso piano sarebbero state trattate quelle che questo articolo 17 oggi del Trattato sul funzionamento dell'Unione definisce le organizzazioni filosofiche non confessionali. Noi siamo la principale, in quanto la più paneuropea, di queste organizzazioni e abbiamo dei dialoghi e degli appuntamenti annuali sia con il Parlamento sia con la Commissione.
Giulio Eccolesi ha anche un passato politico nel Partito Liberale e nel Partito Radicale. Prima di cominciare questo incontro stavamo parlando del nesso tra laicità e liberalismo, due concetti, due modi di pensare che non stanno troppo bene in questa fase storica. Ma Giulio Eccolesi, che riflessioni ha tratto dalla lettura di questo manifesto per la laicità?
Io lo sono totalmente consentaneo rispetto al libro di Cinzia, tra l'altro Micromega e Cinzia Sciutto sono fra i pochissimi nella sinistra italiana, forti anche di una loro identità di sinistra che nessuno può mettere in discussione, a osare questa forma di camminare sulle uova, perché è molto facile interpretare male quello che si intende sostenere quando critica il multiculturalismo. No, io sono molto d'accordo su molte delle cose che Cinzia sostiene. Credo però anche che la laicità o il laicismo, io ho scritto a suo tempo un saggio sulla rivista Critica Liberale in cui davo 9 significati diversi usati nel dibattito politico italiano della fine della Prima Repubblica cosiddetta, dell'inizio della Seconda, con cui si usava il termine laico in Italia. Tra l'altro ho una proposta così molto poco in sintonia con l'uso comune della parola. Secondo me laica è la situazione di fatto di un paese nel quale lo Stato non privilegia una posizione religiosa rispetto a un'altra e si mantiene la neutralità. Non ha senso, secondo me, chiamare laici coloro che ritengono che lo Stato debba essere laico, perché non hanno nessuna ragione coloro i quali sostengono che lo Stato debba essere laico a essere a loro volta neutrali. Se sostengono la laicità, cioè la neutralità religiosa dello Stato, a mio avviso questi dovrebbero essere chiamati laicisti. Però mi rendo conto che la parola laicista, tanto in Italia quanto in francese, è utilizzata per lo più in senso derogatorio dai cattolici come un termine che implica forte ostilità nei confronti delle fedi religiose altrui, mentre dal mio punto di vista la laicità è una condizione politica, un modo di regolare la vita comune in società sempre più plurali. Tra l'altro credo che la laicità sia immensamente più importante nella nostra attuale società multiculturale e multireligiosa di quanto non lo fosse nelle nostre società pur gravate dal clericalismo un secolo e mezzo fa. Credo che coloro che oggi hanno visioni del mondo simili alle nostre, provenendo da paesi simili, da paesi che fanno parte della tradizione musulmana, abbiano il diritto sacrosanto di essere altrettanto anticlericali quanto i nostri antenati liberali e socialisti lo erano un secolo e mezzo fa rispetto alla Chiesa del Sillabo o alla Chiesa autoritaria di ancora pochi decenni fa. Credo che la laicità sia, dal mio punto di vista, la traduzione in termini di politica e diritto ecclesiastici dei principi fondamentali del liberalismo europeo. Naturalmente il liberalismo inteso non nel significato che la parola ha, perché anche questa è una parola estremamente polisemica, anche su questo avevo fatto tra l'altro un saggio che ho pubblicato in appendice a una critica della riforma costituzionale proposta dal governo Renzi 2 anni fa, proprio per sottolineare come una delle ragioni per cui ci si poteva opporre era proprio il tipo di forte identificazione con i valori della tradizione liberale, in particolare con quella declinazione del termine che io sostanzialmente propongo, e che cioè è che il liberalismo è in sostanza la teoria della limitazione dei poteri, non solo del potere dello Stato, a vantaggio della libertà degli individui, e che in questo senso questa concezione del liberalismo sia tradotta nella politica, nel diritto ecclesiastico, essenzialmente la laicità, ma è qualcosa su cui anche chi proviene dalla tradizione socialista o da diciamo tutte le tradizioni progressiste antipopuliste, che oggi hanno molte cose in comune in più rispetto a quelle che avevano prima di questa ondata razzista e populista che ci sta tutti travolgendo, credo che questa parte della tradizione liberale dovrebbe essere, come la libertà di espressione, fortemente fatta propria anche da tutto il mondo progressista europeo. Per cui penso che in realtà la laicità sia oggi una condizione di una condizione per rendere possibile la vita in comune. Come dice Cinzia con linguaggio kantiano, è una condizione trascendentale della democrazia in questo senso.
Una domanda anche per lei, e poi apriamo al pubblico, preparate le vostre domande. Mesi fa Viktor Orban ha dato un'intervista che secondo me avrebbe dovuto fare più scalpore, in cui dopo aver rivendicato per l'ennesima volta l'importanza delle radici cristiane, dell'Europa, eccetera, ha spiegato che però lui non mette piede in una chiesa da anni, come del resto la stragrande maggioranza della popolazione ungherese, se non sbaglio Orban tra l'altro è protestante. Quindi ha candidamente ammesso che il richiamo che lui fa alle radici cristiane è un richiamo puramente identitario. Allora, come la mettiamo, come la mettete voi soprattutto, quando i sostenitori della religione in realtà sono sostenitori dell'identità, e questa ambiguità ha attraversato tutta la nostra discussione per questa sera, e invece magari a difendere i diritti anche dei migranti, ma non solo, sono persone che lo fanno anche sulla base di una religione?
Ma io ricordo che, avendo cominciato a fare politica da bambino piccolo, ho fatto la battaglia per il divorzio e per l'aborto assieme a tantissimi cattolici che si definivano orgogliosamente anticlericali. Anticlericali, cioè contrari al clericalismo e non contrari alla fede religiosa. Non erano soltanto i famosi cattolici del no, c'era della gente che era anticlericale in modo molto più radicale. Cito uno per tutti, l'abate Franzoni, che era l'abate di San Paolo fuori le mura a Roma, che era stato destituito a causa delle sue posizioni, in particolare di quelle antimilitariste. Ma la laicità nasce come difesa non solo della libertà di non credere, ma anche e soprattutto della libertà di credere diversamente. In Italia, oltre a noi altri liberali miscredenti, i principali sostenitori della laicità in Italia sono stati per decenni i valdesi, che erano perseguitati per secoli dalla Chiesa Cattolica e che sono stati e sono tuttora, con testarda caparbietà da montanari, molto più impegnati nella difesa della laicità delle istituzioni, come diceva il pastore Bouchard, della parete bianca nelle aule scolastiche e nei tribunali, molto più di quanto non lo siano gli uomini politici dei partiti laici. La laicità è questione di libertà. Thomas Jefferson nel 1802 scrisse una lettera al presidente dei Battisti americani, dicendogli che era orgoglioso di avere difeso col primo emendamento della Costituzione americana la rigorosa separatezza fra lo Stato e fra l'Unione e le religioni, che era la principale tutela della libertà, anche della libertà religiosa delle minoranze. Questo è più chiaro nei paesi che hanno una tradizione di pluralismo religioso di quanto non ce l'abbia l'Italia, dove le uniche minoranze religiose autoctone erano i pochi valdesi delle valli piemontesi e gli ebrei. Ma non è un caso, insomma, che lo stesso risorgimento italiano abbia avuto una partecipazione spropositata di protestanti e di ebrei. Ricorderò soltanto due aneddoti, visto che siamo in chiusura. Il Papa Pio IX aveva minacciato di scomunica il primo italiano che avesse sparato un colpo di cannone contro le mura di Roma nel 1870. Non aveva tenuto conto che noi altri liberali dal 1848, con le lettere patenti di quel personaggio un po' ambiguo che era il re Carlo Alberto, avevamo stabilito la parità di diritti politici e civili di ebrei e valdesi. Qualcuno ne aveva approfittato, quindi il primo colpo di cannone fu sparato dalla batteria comandata da un capitano ebreo che per definizione non poteva essere scomunicato. I primi italiani civili a entrare in Roma liberata a seguito dei bersaglieri si dice fossero due colportori valdesi che con un ciuco entrarono a Roma, e questo ciuco aveva sul suo carico le Bibbie protestanti tradotte in italiano, vietatissime agli italiani cattolici ancora fino agli inizi del Novecento, nella traduzione del Lucchese Diodati, che era stato un esule nella Ginevra di Calvino, che ancora erano e sono in edizioni rivedute utilizzate dai protestanti italiani. E queste Bibbie erano le stesse che Garibaldi aveva fatto, l'anticlericale sicuramente ateo Garibaldi, aveva fatto stampare nei mesi della Repubblica Romana del 1848-49 e si era poi portato a Caprera. E a tutti i visitatori che venivano a visitarlo a Caprera, l'anticlericale Garibaldi regalava una copia della Bibbia in italiano vietatissima dalla Chiesa Cattolica. Per cui non è sulla fede religiosa che si determina il tasso di laicità dei nostri concittadini, ma è sull'impegno per la tutela della libertà di tutti. La democrazia liberale in generale e della questione quindi anche dei rapporti che questo sistema di governo presume con, per la convivenza tra religioni in particolare, è il problema della nostra epoca. In questo senso io dicevo prima che ho molto apprezzato questa idea del libro di Cinzia, che in realtà la laicità, ma diciamo la fabbrica della democrazia liberale, non è, come spesso si dice, soltanto questione di regole. C'era stata molti anni fa una polemica fra Norberto Bobbio, che era un forte sostenitore del positivismo giuridico, e i, coloro che ritenevano di potersi in qualche modo riconnettere alla storia, alla tradizione giusnaturalista, in cui Bobbio sosteneva, fra le altre cose, che oggi gli ordinamenti positivi hanno assorbito, attraverso i testi costituzionali e attraverso i trattati internazionali, una tale massa di valori etico-politici, che poi sono le corti costituzionali in genere che devono interpretare con criteri che in tutte le corti supreme, le corti costituzionali prevedono in qualche modo una bilancia fra ragionamenti di carattere strettissimamente giuridico alla Kelsen e così discussioni che hanno anche a che fare con i valori etico-politici da interpretare, che sono posti al centro delle costituzioni. Il problema qual è? Il problema è che i nostri concittadini elettori, in una situazione in cui si considera ormai paesaggio naturale la democrazia liberale, in cui si considera quasi che la democrazia liberale sia il modo naturale di atteggiarsi delle società umane, perché ormai, a differenza della generazione che ci ha preceduti, chiunque sia nato dopo la Seconda Guerra Mondiale non ha conosciuto altro che questo. E quindi questo, visto come panorama naturale, non è considerato più qualcosa che possa essere messo in discussione in modo così drammatico da poter essere, da dover essere difeso come un valore irrinunciabile o irrimpiazzabile. E tutti i pugni che la democrazia liberale sta ricevendo dai vari populismi di varia tendenza presuppongono che sostanzialmente la fabbrica della nostra civiltà sia inaffondabile qualunque offesa riceva. Non è così, purtroppo. Tra l'altro, non è così in una situazione nella quale non solo c'è chi teorizza la democrazia illiberale alla Orban, ma questo tipo di discorso si sta in qualche modo infiltrando anche all'interno delle culture politiche tradizionali più insospettabili, e in sintonia con una grande alternativa alla nostra civiltà politica, che a differenza della nostra è capace di pensare a lungo termine, che sta investendo sulla formazione dei suoi quadri futuri moltissimo, che è quella che promette oggi prosperità senza libertà. E in sostanza il modello cinese, al quale temo sia riservato il futuro del mondo, anche perché da parte nostra, da parte degli eredi della tradizione illuministica sulle due sponde dell'Atlantico, non si preparano le difese adeguate. E anche perché, probabilmente anche nel corso della formazione dei nostri concittadini, i più bravi sono sottoposti a un processo di specializzazione precoce che chiude gli orizzonti. Non so come avesse fatto a immaginarlo nel 1930 José Ortega y Gasset, ma quella barbarie dello specialismo che lui riusciva a vedere nella Spagna del suo tempo oggi si è affermata in modo tale per cui abbiamo spesso delle classi dirigenti future che hanno anche titoli di studio elevati, ma che molto spesso sono altrettanto disarmati rispetto alla strategia propagandistica dei populisti quanto lo sono l'idraulico e il macellaio, con tutto il rispetto per l'idraulico e il macellaio. Cioè la consapevolezza della gravità della minaccia, la consapevolezza che siamo di fronte, che la nostra civiltà fondata sulla tolleranza, la libertà individuale, eccetera, eccetera, è sottoposta a sfida, come diceva Toynbee, tutte le società, le civiltà prima o poi sono disposte, sono di fronte a una sfida alla quale o sanno rispondere o sono destinate a perire. Noi oggi purtroppo dobbiamo ridare ai nostri concittadini la consapevolezza del valore etico-politico che si nasconde dietro le regole della democrazia liberale. liberale di cui la laicità è una componente essenziale, e se non faremo questo vincerà il modello cinese.